il brano su cui ci fermiamo stamattina e con il quale entriamo nel nostro corso di esercizi spirituali è un brano classico, inevitabile, direi obbligatorio, se vogliamo parlare della figura del discepolo nel Vangelo di Marco e quindi anche della figura del discepolo nella nostra vita, nella nostra vicenda. È il capitolo 1 del Vangelo di Marco, dal versetto 16 al versetto 20. E qualcuno cortesemente potrebbe leggere il testo. Marco 1, 16, 20.
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Un testo certamente breve nel Vangelo di Marco, ma direi tanto breve quanto intenso, quanto denso di messaggio e di affidamento per la nostra vita. In un grappoletto di versetti abbiamo ascoltato il racconto di due vocazioni. Si tratta di due chiamate al discepolato, rivolte a due coppie di fratelli. Prima a Pietro e Andrea, poi a Giacomo e Giovanni. La scena si svolge in una grande unità. C'è prima di tutto una unità di tempo. A Marco, allo scrittore Marco, piacciono molto le unità di tempo. Così, per esempio, di lì a poco inizierà la cosiddetta giornata di Cafarnao, la descrizione di una giornata tipica di Gesù, il giorno di sabato. Ma anche qui, probabilmente, pur senza dichiararlo, ci troviamo all'interno di una giornata, all'inizio della quale vengono chiamati Pietro e Andrea. Si dice infatti che gettavano le reti in mare. Quando si parla di mare in Marco si intende sempre il lago di Genesaret. E la seconda coppia di fratelli, Giacomo e Giovanni, probabilmente alla sera di quello stesso giorno. Si dice infatti che rassettavano le reti. Il rassettare le reti è l'insieme di quei lavori che i pescatori fanno a termine della giornata della pesca per ripulirle, per riparare qualche piccolo strappo, ripiegarle, eccetera. C'è anche una unità di ambiente oltre che una unità di luogo. E l'ambiente è dato dal lago e dalle prossimità del lago. Dunque le barche, le reti, i garzoni. È il contesto della vicenda di famiglie di pescatori. I due racconti di vocazione sono ambedue scanditi, pur nella loro brevità, da tre passaggi. Una indicazione di situazione al versetto 16 e al versetto 19, il momento della chiamata al versetto 17 e dal versetto 20 e l'indicazione della risposta sempre al versetto 17 e dal versetto 20. Perché mi attardavo in queste osservazioni apparentemente tecniche? Perché ci servono in realtà per accorgerci di un aspetto che tecnico non lo è affatto. Vale a dire che l'Evangelista Marco costruisce le due vocazioni delle due coppie di fratelli in maniera speculare, riproponendo gli stessi passaggi e praticamente le stesse parole. È come se le due narrazioni di vocazione fossero sovrapponibili, potessero per così dire collocarsi una sull'altra. Per due volte si ripete uno stesso evento e si ripete ripercorrendo le stesse tappe, con le stesse vicende. Non è semplicemente un fatto di tecnica compositiva o di tecnica letteraria, questo è men che meno è un problema di povertà linguistica dell'Evangelista Marco. In realtà Marco ci sta dicendo una cosa, ecco il messaggio. Ciò che tu stai leggendo non è un evento, come dire, unico. È invece un evento paradigmatico. È un evento che tende a ripetersi nella storia, che tende a ripetersi nella vicenda del tempo. Certo, tu stai leggendo della loro storia, la storia di Pietro e di Andrea, la storia di Giacomo e di Giovanni. Eppure sono due storie, due soggettività diverse, due coppie di fratelli diversi, e per ciascuno di essi una stessa vicenda si è riproposta. Al di là del cambiamento dei nomi, al di là della mutazione dei nomi, lo stesso evento accade. Marco sta dicendo al lettore: stai attento, perché questo è un racconto aperto. Sulla riva del lago di Galilea, fra le barche, le reti e i garzoni, ci sei anche tu. In quel passare di Gesù lungo il mare, anche la tua vita è incrociata, anche la tua vicenda è intrecciata. Il fatto che lo stesso evento riceva una stessa modularità negativa, una stessa modularità narrativa nel suo accadere, dice che questo tende a riproporsi, tende a verificarsi lungo l'asse di svolgimento della storia e raggiunge la tua vita di lettore. Attraverso una tecnica semplicemente compositiva, Marco sta raggiungendo un obiettivo, quello di coinvolgere il lettore. Lector in fabula. Quello di coinvolgere il lettore, quello di collocare il lettore sulle sponde del lago. La vita sulle sponde del lago. Questo evento che tu leggi di loro, che tu leggi di Pietro e di Andrea, che tu leggi di Giacomo e di Giovanni, questo evento può accadere nella tua vita. Tu puoi entrare in questo evento. Se vuoi, puoi decifrare la tua vita, le tue vicende, a partire dal codice di questo avvenimento che tu ora stai leggendo. Ed è un primo messaggio che viene consegnato al lettore, partendo, come vedete, non ancora da un commento del testo, ma da una sosta sul contesto. C'è un'altra sosta che vorrei fare sul contesto, perché mi pare anch'essa feconda. Ed è appunto il quadro tematico, narrativo, per dire così, sul quale queste chiamate avvengono. Poco prima Marco aveva scritto, è l'inizio del Vangelo di Marco, eh? Sono proprio i primissimi passi, i primissimi versetti. Gesù si recò nella Galilea annunciando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il lettore del Vangelo di Marco, Marco, apro una parentesi e la chiudo subito, voi sapete che Marco nella sua vicenda è stato discepolo soprattutto di Pietro, anche se ha avuto importantissimi contatti con Paolo, ma è stato discepolo soprattutto di Pietro, e ci dice l'antichissima tradizione cristiana che seguì Pietro a Roma e lui non aveva mai personalmente conosciuto il Signore. E mise per scritto la predicazione di Pietro ai cristiani di Roma, che erano cristiani provenienti in parte dal giudaismo, il giudaismo della diaspora, il giudaismo romano, una delle più antiche diaspore del giudaismo, e in parte dal paganesimo. Dunque c'era, per così dire, una certa eterogeneità culturale nei destinatari del Vangelo di Marco. Per esempio, semplicemente per cogliere un aspetto, dire regno di Dio ad orecchi giudaiche, quelle si rizzavano perché toccavi un acuto dell'esperienza e dell'attesa giudaica. Dire regno di Dio ad orecchi greche, di cultura greca, a romani, a pagani, dice che no, non c'era risonanza, non c'era affinità culturale. Dicevo prima che Marco non ha mai conosciuto Gesù, almeno così risulta. A dire il vero, la sua famiglia era di Gerusalemme e qualcuno suggerisce che in realtà Marco ragazzino sia stato quel famoso personaggio che nessuno mai riesce a spiegare bene. Ricordate quello del racconto della passione, quel ragazzino nascosto nell'orto, vestito di un lenzuolo, che durante assisté alla cattura di Gesù, e le guardie, quando lo videro, fece per afferrarlo e lui gli lasciò il lenzuolo in mano e scappò nudo. È un episodio che ci riporta solo Marco, del tutto secondario rispetto al racconto di passione, non si capisce bene a che cosa miri, dice forse una specie di firma che lui ha messo sul Vangelo vorrei dire, è talmente enigmatico il racconto che tutte le soluzioni possono darsi. Io ho registrato proprio due giorni fa a Saxa Rubra del 5 interventi per la piccolissima rubrica di Radio 1 Ascolta si fa sera, che forse qualcuno di voi segue. Ecco, i prossimi 5 lunedì di marzo me l'hanno chiesto già a novembre, ora mi hanno richiesto a marzo di commentare di commentare, di parlare questa, di tenere questa rubrica. Ora, è talmente breve la cosa che non è possibile inoltrarsi in grosse riflessioni, per cui a novembre commentai quattro animali che compaiono nella vita di Gesù e ho detto: ora a marzo che faccio? Perché siamo in piena quaresima, arriviamo alla settimana santa con l'ultimo lunedì, e allora ho detto: commento quattro comparse, non quattro personaggi, ma quattro comparse del Vangelo di Marco, della passione di Marco. E la prima comparsa che commento è proprio questo ragazzo che scappa nudo e che io ho interpretato come il rinnegamento del discepolo, insomma, ecco, come il discepolo che, mentre all'inizio si spoglia di tutto per seguire Gesù, alla fine si spoglia di tutto per fuggire da Gesù. Ecco, che poi dietro ci sia anche un gioco con il quale Marco si nasconde può essere, ma per noi è difficile certificarlo. Chiudo la parentesi per dire di questa pluralità culturale a cui si destinava l'opera di Marco. Ma allora ecco la domanda. Il lettore, soprattutto il lettore che proviene dal paganesimo, che proviene da una cultura laica rispetto a quello di Israele, e in un certo senso è il lettore che meglio ci rappresenta, no? Allora si chiede, leggendo il testo, ma che cos'è il regno? Che cosa accade quando una vita incontra il regno di Dio? Che cosa vuol dire convertirsi? Che cosa vuol dire credere al Vangelo? Ecco, Marco non assume e non risponde argomentativamente, speculativamente a queste domande. Le assume e vi risponde narrativamente. Cioè, egli non entra a definire che cosa è il regno, a descrivere la conversione, la sequela di Gesù. Semplicemente racconta vite, racconta tracciati di vita, dicendo che cosa è accaduto in queste vite quando hanno incontrato il regno. Che cosa è accaduto in questi percorsi quando hanno intrapreso la via della conversione. Quando hanno imboccato, per così dire, la strada del Vangelo. E ancora vorrei notare, vedete, nel Vangelo di Marco è appena partito il cammino di Gesù, ripeto, siamo ai primi passi della sua strada, il Vangelo di Marco si apre proprio con il grande tema della strada, Gesù ha percorso appena i primi passi della sua strada, del suo cammino messianico, e subito altri passi si incamminano dietro a lui, altre vite si muovono dietro la sua. È il passo del discepolo, è la vita del discepolo, ma in controluce, in quei passi, in quella vita, in quelle vite, Marco legge la Chiesa. È appena partito il cammino di Gesù, il cammino messianico di Gesù, si è appena aperta la strada del Vangelo che annuncia il regno e subito la Chiesa entra nella strada del regno, entra nella strada del Vangelo, entra nel discepolato di Gesù. Ed allora in quei passi che subito si muovono e si incamminano, difatti il testo si concluderà dicendo lo seguirono, e si incamminano dietro a Gesù, è facile riconoscere i nostri passi, è facile riconoscere la nostra via, la nostra vita, che si incammina dietro la sua. Ecco perché dicevo un racconto aperto, ecco perché dicevo che lungo il lago ci siamo anche noi, in quei nomi. Anche i nostri nomi sono stati pronunciati. E in quelle risposte anche la nostra risposta è chiamata. Dove avviene l'incontro? Potrei sintetizzare semplicemente così. L'incontro avviene nei luoghi laici della vita. Dove accade il regno? Dove lo posso incontrare il regno? Il regno dov'è? Risposta: la vita. Senza ulteriori specificazioni, senza nessuna preclusione. Dove queste persone, dove queste due coppie di fratelli vengono raggiunte dalla persona di Gesù, incontrano la persona di Gesù? Dove è annunciato loro il regno? Dove vengono chiamati a diventare discepoli? Alla sequela, nella triangolazione tra barche, lago e reti. Erano pescatori e nelle triangolazioni assolutamente ordinarie, perfino scontate e deprimenti della loro vita, quello è il luogo dell'incontro decisivo, quello è il luogo del regno. Non c'è bisogno di un altrove. Non c'è bisogno di un andare a cercare in atmosfere più specifiche o più rarefatte. L'incontro con Dio avviene laddove tu sei. L'incontro con Dio avviene laddove tu vivi. Il luogo di Dio, la patria di Dio, è la vita dell'uomo. È la tua vita. Non un altrove rispetto al quale tu sei estraneo o tu sei lontano. Non sei tu che deve raggiungere la terra di Dio. È Dio che ha fatto sua la tua terra. E per questo il luogo dell'incontro è lì dove tu sei, lì dove tu vivi. Il regno accade lì. State attenti a questa tentazione sottile, la tentazione dell'altrove. La tentazione dell'altrove che scambia l'oltre per un altrove. C'è un oltre di Dio, c'è un di più di Dio a cui ciascuno è chiamato. Ma quell'oltre è nella profondità della vita, non è nell'altrove rispetto alla vita. Non so se sono stato chiaro in questo concetto. Pronto? Ecco, dite. Se no cerco di spiegarmi meglio. Perché non si... Racconto un episodio e forse la cosa diventa chiara. Non è successo effettivamente, è un racconto parabolico. Un giovane monaco entra nel monastero, riceve la sua cella, riceve il suo abito, con un desiderio grandissimo nel cuore che lo bruciava dentro: scoprire la terra di Dio, raggiungere la terra di Dio. E quindi stava stretto dentro la sua cella, stava stretto dentro il suo monastero, perché lui aveva sete della terra di Dio, di qualcosa di più decisivo, di qualcosa di più grande, di qualcosa che avrebbe dovuto certamente essere stupendo per la vita, far danzare, far sobbalzare la vita, far scaturire l'o dello stupore, della meraviglia. Cercava la terra di Dio, la passione per la terra di Dio. E allora decide un giorno di lasciare la sua cella, di uscire dalla sua cella e di lasciare il suo monastero e di farsi pellegrino per tutto il tempo della vita alla ricerca della terra di Dio. E percorre il mondo, bussa nei tuguri dei poveri, va sui campi di battaglia, bussa alle regge dei re, a tutti chiedendo: ma è qui la terra di Dio? Ma è qui la terra di Dio? E visita tutta la geografia umana cercando, chiedendo una soddisfazione a questo fuoco che gli bruciava il cuore. Cercare la terra di Dio, il luogo di Dio. È diventato ormai vecchio, con gli ultimi passi di cui era capace, quindi con le ultime forze di cui era capace, si trova davanti a una porta e intuisce intuisce nel cuore che questa volta è arrivato, che quella è la porta oltre la quale c'è la terra di Dio. Ciò che ha cercato con grandissima passione per tutta la vita, ciò su cui ha giocato tutta la sua vita, è al di là di quella porta. Spinge la porta si apre, lui entra e si trova nella celletta da cui era partito. Questo intendo dire quando dico che il luogo di Dio non è l'altrove e che l'oltre è dentro il dove sei e il quel che fai. Non è da un'altra parte. Il cuore di Dio è nella realtà delle tue giornate. La terra di Dio è quella dove tu sei chiamata ad abitare. Anche se è una terra tanto concreta, tanto prosaica, anche se è una terra che tu sogneresti diversa, ma la terra di Dio è la tua celletta. È la tua celletta. Per celletta intendete che intendo quello che sono i luoghi della vostra vita. Allora insistevo sulla laicità di questi luoghi, sulla laicità di questi, i luoghi dell'incontro, perché sono i luoghi assolutamente ordinari, assolutamente feriali, un aggettivo molto caro all'Azione Cattolica, quello, il tema della ferialità. E in questa ordinarietà di vita, in questa scontatezza di vita, accade l'incontro con la persona di Gesù. Ma c'è un altro elemento che non ci deve sfuggire, ed è un elemento di geografia. Dove si trova il lago di Genezaret? Dove si trova il lago, quello che Marco un po' pretenziosamente chiama il mare? Si trova in Galilea. La vicenda di Gesù comincia tutta dalla Galilea. E la Galilea è la terra della lontananza, non è la terra santa, la Galilea. Quella è la Giudea, quella è Gerusalemme, quello è il Monte Sion, il Tempio. Ma la Galilea non è terra santa. La Galilea è la terra della profanazione. È la terra della contaminazione, è la terra dell'intreccio delle razze, delle culture, delle fedi religiose. È la terra nella quale un perfetto giudeo non vivrebbe mai, perché è contaminata dai pagani. Come vedete, la Galilea è la terra della nostra ferialità. È la terra della nostra ferialità, è la terra della vostra laicità. E tutto comincia da lì. Mi pare, come dire, stupenda questa scelta di Dio, perché Dio sceglie di porre il suo centro nella periferia. Dio sceglie di chiamare patria quei pezzi di terra che certi tipi di uomini religiosi non riterrebbero mai congrui con Dio. Dio comincia la sua strada da ciò che è più lontano. Si pone, per così dire, nell'ultimo punto delle nostre lontananze e da lì comincia il cammino del ritorno, perché tutte le nostre lontananze possano essere riconsegnate all'abbraccio di Dio. Perché non ci sia nessuno nella vita, nessuno della storia, che possa dire di sé: io sono talmente lontano che non c'è speranza per me. Dio ha raggiunto la tua Galilea, Dio ha raggiunto la tua lontananza, la tua terra di ambiguità, di profanazione, di peccato. Lì ha posto la sua presenza, lì ha annunciato il suo regno e da lì ha cominciato la sua strada. E i tuoi passi, se vuoi, si incamminano dietro ai suoi e sono i passi del discepolo, sono i passi di chi va incontro al regno. Ancora un elemento vorrei cogliere ed è il senso dello stupore, il senso della meraviglia, per quello che noi chiamiamo la misericordia, per quello che noi chiamiamo la gratuità dell'amore, che avremo modo di incontrarli in maniera ancora più massiccia nel progredire del Vangelo, ma che ora, già ora noi incontriamo in queste due vicende, in cui ciò che è assolutamente decisivo, ciò che è assolutamente grandioso, ciò che è unico, la capacità di trasformare la vita, di cambiare la storia, avviene dentro l'ordinarietà, avviene dentro la ferialità, nella, ripeto, triangolazione tra barche, lago e reti. Avviene dentro la distanza, dentro la laicità di quello che è Galilea, di quello che è lontananza. Allora quello che deve rimanerci nel cuore non è lo scandalo di Dio, come a qualcuno accade, ma lo stupore di Dio. Ed è un senso che dobbiamo, quello dello stupore, che dobbiamo costruirlo nel cuore. Non andare, ripeto, a cercare atmosfere rarefatte, atmosfere religiosamente elitarie, pensando che Dio sia lì, ma accorgerci del qui di Dio, e questo sì, mantenere nel cuore lo stupore per il qui, mantenere nel cuore la gratitudine per il qui, anche se non è così immediatamente persuasivo come tu lo desideresti o come tu lo vorresti. E vorrei cogliere ora alcuni passaggi, proprio nel livello del testo, alcune parole della narrazione di Marco. Ci dice che Gesù, passando lungo il mare di Galilea, quindi entrando dentro questa ordinarietà di vita, che diventa straordinaria perché c'è Lui, perché c'è Lui. È la presenza del Signore che fa diventare straordinaria la vita normale, che fa diventare straordinaria la giornata qualunque. È Lui che trasforma il tempo piatto, come direbbe la rivelazione biblica, in un kairos, cioè in un tempo picco, in un tempo impennato, che fa sobbalzare l'ordinarietà delle cose. Allora lui, incamminandosi lungo il lago di Galilea, dice il testo, vide, al versetto 16, e poi andando un poco più oltre, siamo al versetto 19, vide, per due volte ritorna allo stesso verbo per indicare lo sguardo di Gesù rivolto alle due coppie di fratelli. Vorrei fermarmi un momento su questo verbo, vide, eiden. Perché? Perché, guardate, l'Evangelista Marco ha uno strano modo di scrivere, ha uno strano modo di comporre. A differenza di altri evangelisti, penso soprattutto a Matteo, penso a Luca, Marco non ama i toni di transizione. Non ama i pastelli, i colori pastello, i colori sfumati. Marco dipinge il suo quadro con pennellate monocrome, come certi pittori impressionisti. Una pennellata è un colore, si passa alla pennellata dopo è un altro colore. E tutto il colore è tutto in quella pennellata lì. E non ci sono toni mediani di transizione, di raccordo da un colore all'altro. Allora questo verbo sul quale noi ci fermiamo è una pennellata di Marco, è una pennellata teologica ovviamente, ma è una pennellata intensa, monocroma, che non dobbiamo perdere. Perché? Perché lo sguardo di cui parla Marco, quel vide, quell'eiden, non è lo sguardo con cui mi affaccio lì fuori e guardo il panorama di Vittorio Veneto. E non è neppure lo sguardo con cui, andando sull'autostrada, se non guido, guardo il panorama che passa, o sul treno dal finestrino guardo il panorama che passa. Quello sguardo è lo sguardo di chi fissa una persona e la sbalza, la costituisce davanti a sé, la rende interlocutrice di una relazione, la pone come termine di un rapporto. Quello sguardo è un guardare in maniera forte, è uno sguardo individuante, è uno sguardo eleggente, cioè che sceglie, è uno sguardo finalizzante, cioè che affida un destino. È lo sguardo tipico con cui Dio ci guarda, che non è lo sguardo dell'insignificanza e non è neanche lo sguardo del genericume, il guardare la folla, il guardare il complesso. È lo sguardo individuante, eleggente, finalizzante, cioè che ti dà un volto, che ti affida un compito e una storia, e che a questa vicenda ti consegna, ti incammina. Ricordate come ritorna ancora questo sguardo di Dio nei Vangeli? Per esempio, Maria se ne è accorta di questo sguardo di Dio, la Madonna se ne è accorta. Siamo nel Vangelo di Luca, ma la Madonna si è accorta di questo sguardo di Dio, ricordate? Lei lo racconta, lo sguardo di Dio. Ha guardato l'umiltà della sua serva e da quello sguardo il destino di una persona è rovesciato, come rovescia un calzino. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Perché? Perché ha guardato. Tutto cambia da quello sguardo. Ricordate, e qui siamo ancora nel Vangelo di Marco, l'incontro, mi pare verso il capitolo 10, l'incontro tra Gesù e il giovane ricco, che dice Marco, e Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: ti manca una cosa, ti manco io che valgo più di tutto quello che hai avuto, di tutto quello che sei. Ma l'altro non se la sentì e se ne andò triste. La sua gioia sarebbe stata di là. Allora vedete quello sguardo. Perché insisto su questo sguardo? Perché io vorrei, insomma, io dentro di me ho la sensazione che finché uno dentro questo sguardo non ci si è tuffato, è cristiano per intonacatura, è cristiano per, come dire, per dipintura sulle pareti. Bisogna rimanere fradici di questo sguardo, intrisi di questo sguardo. Questo sguardo è un mare in cui ci si tuffa, è un tu da cui ci si lascia permeare dentro fino a diventare noi, il noi dell'amicizia, il noi dell'alleanza, il noi della nuzialità. E io questo sguardo ve lo vorrei affidare. Ve lo vorrei affidare come uno dei compiti, se volete, o dei regali di questo piccolo corso di esercizi. Mettetevelo nello zaino, questo sguardo, con un impegno. Potete cominciare già oggi. Smettete di pregare e lasciatevi guardare. Smettete di pregare, di dire l'inutile, di dire quello che Dio sa già o quello che dicendo noi lo sciupiamo. Lasciatevi semplicemente guardare. Mettetevi nello spazio dello sguardo di Dio. Collocatevi sotto lo sguardo di Dio. Sentitevi avvolti, abbracciati, amati da quello sguardo. perché allora quello sguardo diventa una misericordia che ti perdona, diventa una medicina che ti sana, diventa una forza che ti rimette in viaggio, diventa una motivazione che ti recupera da tutti i tuoi sgomenti e da tutti i tuoi scoraggiamenti, diventa una specie di sorgente esile ma pulita, cristallina dentro di gioia, anche se assediata da tante pesantezze, da tante tristezze. Qualche volta, quando siamo di fronte all'Eucaristia, stiamo zitti, semplicemente lasciamoci guardare. Lasciamoci guardare, riposiamoci dentro quello sguardo, sentiamoci guardati, amati, abbracciati, voluti, perché tale è il rapporto suo e tali anche credo che siano i rapporti umanamente più intensi. Voi me lo potete insegnare, ma credo che anche l'intensità di un rapporto tra un uomo e una donna non passi necessariamente dalla parola. Come l'intensità di un rapporto tra un genitore e un figlio non passa necessariamente dalla parola. Ci sono dei momenti ancora più grandi che sono oltre la parola e di fronte ai quali la parola è come la barchetta di carta. Fa subito un naufragio. E questo è con Dio. Ricordate quell'episodio della vita del curato d'Ars, no? Che era rimasto colpito perché il villaggio lì a pregare c'era lui solo, e però c'era anche un altro contadino che pregava. E partiva la mattina, qualche ora prima, andava nel campo, poi appoggiava la vango, la zappa alla porta di chiesa, entrava in chiesa, stava 2 o 3 ore, poi usciva, e poi la sera quando ritornava dai campi faceva altrettanto. E il curato d'Ars, incuriosito, dopo un po' di tempo andò, dice: buon uomo, ma che fate? Era davanti al tabernacolo, ma ci stava delle ore. E lui gli rispose: io guardo lui e lui guarda me. Vedete lo sguardo? Vedete lo sguardo? La preghiera attraverso lo sguardo. Il sentirsi guardati e guardati. È una prossimità di persone, è una prossimità di cuore, è una prossimità di vita molto più prossima di quanto non riesca a fare la parola, molto più vicina, molto più intrecciata di quanto non riesca a intrecciare la parola. Un altro elemento volevo cogliere, sempre nella narrazione di Marco, ed è che si avvia qui in questo racconto di chiamata un dinamismo che è esattamente rovesciato rispetto a quello che di solito accadeva nelle vicende al tempo di Gesù. Vale a dire, Gesù sta chiamando qui i primi suoi discepoli. Ora, il discepolato, l'istituzione del discepolato, era un'istituzione notissima in Israele. Non doveva certo venire Gesù a inventarla. Tutti i grandi rabbi del tempo, ma anche prima di lui, avevano fondato delle scuole di discepoli. E i migliori di questi discepoli, a loro volta, avevano altri discepoli che li seguivano. Qual era il meccanismo? Il meccanismo era che il discepolo sceglieva di quale maestro rendersi discepolo e si rendeva discepolo per diventare un giorno, a sua volta, maestro. Qui è esattamente rovesciato. Non è il discepolo che sceglie il maestro, ma è il maestro che sceglie il discepolo. E uno non diventa discepolo per un tempo, ma diventa discepolo per rimanerlo per sempre. Anche se poi saranno chiamati ad essere apostoli, anche se poi diventeranno apostoli, però il discepolato rappresenta come il cuore dell'apostolato. Rappresenta come il nucleo, come l'anima dell'apostolato. E quindi saranno intensamente apostoli nella misura in cui rimarranno discepoli. Saranno intensamente evangelizzatori nella misura in cui spiritualmente rimarranno con lui. Ricordate il racconto della chiamata dei dodici, la costituzione dei dodici? Li chiamò affinché stessero con lui. Questo è il primo scopo. E per mandarli a predicare, poi aggiunge. Ma il primo è in osi metautu, affinché fossero con lui. La risposta. Ecco, anche qui vi inviterei a aprire degli slarghi di riflessione e di verifica nella vostra vita. Vale a dire, il discepolo che Gesù ha chiamato in voi e lo ha chiamato attraverso il sacramento del battesimo, lo chiama con la sua parola, con i suoi sacramenti, con la sua vicinanza, con la sua presenza. Questo cuore di discepolo è vivo in voi. Questa identità di discepolo è decisiva nella vostra vita. Io penso che molti di voi, anche nelle attività associative, oltre che in quelle naturalmente della famiglia, del lavoro e quant'altro, ma mi rivolgo a quelle associative in particolare, siano molto presi, molto giocati dalle vicende da attuare, dalle cose da fare. Vedo anche come avete preparato questi esercizi con un'accuratezza che vi deve aver certamente impegnato a lungo, insomma non sono così che si fanno in un quarto d'ora. Il cuore del discepolo l'avete mantenuto, lo avete custodito dentro di voi, la custodia del cuore. Il cuore del discepolo è rimasto come quello di Maria di Betania ai piedi di Gesù mentre ascoltava la sua parola, pur dovendo fare come Marta su e giù per la casa, il cuore è rimasto seduto ai piedi di Gesù come quello di Maria a Betania. Perché guardate che se si estingue l'intensità del discepolo, dopo 15 giorni non di volontariato, ma di volontarismo, si spegne anche l'apostolo. Si spegne anche il testimone, si spegne anche l'operatore pastorale, perché il discepolo è l'anima di tutto questo, è il nucleo propulsore di tutto questo. La risposta, dicevamo, da parte dei discepoli, lo seguirono. Anche qui siamo di fronte a un verbo importante, un verbo che diventerà un verbo tecnico per il Vangelo di Marco, perché il verbo seguire è il verbo caratteristico dei discepoli nel Vangelo di Marco. Che fa un discepolo secondo Marco? Una cosa molto semplice, segue. E allora il verbo seguire diventa un verbo evocativo, no? Diventa un verbo evocativo che vuol dire andare dietro a lui, certo, vivere con lui, certo, ma ultimamente vivere di lui, questo è il discepolo, questo è il seguire. Allora lo seguirono, voi ricordate certamente che questo verbo è un verbo importante nella Bibbia. Se voi pensate a come è nata la vicenda di Israele, è nata tutta attorno al verbo seguire. Il cammino di Israele nel deserto è stato un cammino in cui Israele ha seguito Dio, presente attraverso la colonna di fuoco, attraverso la nube, attraverso la guida di Mosè. Ma l'intero cammino dell'Esodo, il cammino generativo di Israele come popolo, è un cammino, per così dire, costruibile, raggruppabile, strutturabile attorno a questo verbo, il verbo seguire. E da questo verbo è nato un popolo, da questo verbo è nata tutta la vicenda di Israele. Ecco, ritorna lo stesso verbo, ritorna la stessa richiesta. Lo seguirono. Mi colpisce la risposta degli apostoli, dei discepoli, perché, vedete, non è una risposta verbale, ma è una risposta fattuale. Non si dice che partì un dialogo, si dice che il dialogo si compì attraverso dei gesti. E mi colpisce perché succede la stessa cosa qui che succede nel libro della Genesi con Abramo. Dio chiamò Abramo, Abramo, rispose eccomi. Dio disse: esci dalla tua terra, dalla casa di tuo padre e vai dove io ti indicherò. E Abramo uscì. Vedete, il dialogo è nei fatti, la risposta è nei fatti, è nella realizzazione della parola che ci viene rivolta. E lo stesso qui, e lo stesso qui, ed essi lo seguirono. Non c'è un dialogo verbale. Alla chiamata di Dio risponde il silenzio dell'uomo che semplicemente consegna la vita alla parola che gli è stata rivolta. Risponde con la vita, entra con la vita dentro quella richiesta che gli è stata indirizzata. Vi farò pescatori di uomini, è ciò che essi saranno, ma in parte è anche ciò che essi sono. Sono pescatori e pescatori diventeranno, ma su un livello diverso. Guardate la trafila. Sono pescatori, devono lasciarsi pescare dal Signore per riuscire a diventare pescatori in un senso nuovo. Sono, potremmo dire così, pastori, devono rendersi pecore con Cristo pastore per diventare essi pastori dei fratelli. C'è un percorso, vedete? C'è un percorso che porta verso un futuro che in qualche modo è già segnato nel presente. Pescatori non più di pesci, ma di uomini. Ma prima occorre che tu, come persona, come vita, tu ti lasci pescare dal Signore. Tu ti lasci cogliere da Lui. Tu ti lasci, per così dire, trarre sulla tua riva. C'è un avverbio che colpisce molto le persone che leggono con attenzione il Vangelo di Marco, ed è l'avverbio subito. È una parola, come dire, molto amata da Marco. Marco ama molto questo avverbio, euzis, subito, perché nel suo breve Vangelo lo usa 41-42 volte, un continuo. Cioè diventa impressionante, in Marco tutto succede subito, tutto succede subito. Guardate, questo subito vuol dire due cose. Vuol dire non c'è più tempo da perdere, perché ciò che è decisivo nella vita è accaduto. Ora la vita non può più pensare a se stessa come un andar baloccando. Ora la vita ha bisogno di diventare una corsa di inseguimento. Perché colui che tu sei chiamato a seguire è passato, ti ha chiamato. La tua vita ora non può diventare altro che un andare dietro, perché se non diventasse così non sarebbe più vita. Allora è come se la presenza del Signore in un certo senso mettesse un'ansia dentro il tempo, mettesse una fretta dentro le persone. Perché la vita rimane come risucchiata, rimane come attratta, chiamata fortemente da questa persona, da questa presenza, da questo evento decisivo che è il regno di Dio, che ti ha sfiorato, che ti è passato accanto, che ha intrecciato la tua esistenza, che ti ha chiamato. E la tua vita è tutta ormai proiettata nella risposta a questa chiamata. Ma c'è anche un secondo valore di questo avverbio, per cui Marco lo usa in maniera quasi ossessiva. Ed è questo. Quel subito non ha semplicemente valore cronologico, vale a dire alla svelta, in poco tempo, ma anche un valore quantitativo, qualitativo, che vuol dire il tutto di te. Dice quella che noi con altro termine chiamiamo la radicalità. Chiamiamo la totalità di una risposta, la decisività di una scelta. Questo significa il subito. Vuol dire che non è più tempo per rimandare, Non è più tempo per risposte parziali. Non c'è più la possibilità di compromessi, di tiepidezze, di mediocrità. Sei tuffato nella stagione della radicalità. Sei consegnato al tempo della totalità. Non puoi più attardarti con le briciole delle tue risposte. Bisogna che la tua risposta divenga la tua vita, il tutto di te. Bisogna che tutto di te entri dentro quella risposta. Entri dentro quella sequela, tutto di te, se vuoi essere discepolo. E allora direi, guardate, c'è un tutto che deve accadere. C'è un tutto che deve accadere nella vita di un cristiano. Perché se non accade quel tutto, non accade il cristiano. C'è un subito che deve accadere nella vita del cristiano. Ed è la totalità e la radicalità della sua risposta. Perché quel subito accada, a volte come a San Paolo accade in un quarto d'ora sulla via di Damasco. A volte ci vogliono gli anni, ci vogliono i decenni, ma quel subito deve accadere per ciascuno di noi. C'è un subito nel quale dobbiamo entrare, che vuol dire tutto di te, tutto di te. Che tutto di te divenga discepolo, che tutto di te divenga seguirlo. Potrà accadere a 20 anni, a 40, a 60, a 80. A 100 anni accadrà sul letto di morte, io non lo so quando accadrà, perché ognuno ha i suoi luoghi per il subito, ma occorre che quel subito accada. Occorre che quel subito accada, altrimenti non accade il discepolo, non si realizza la figura del discepolo. E l'ultima cosa che volevo commentare è questo, la frase con cui si conclude il testo. Lo seguirono. Guardate, per fare questa scelta ci sono dei no da dire. Non è una scelta innocua, non è una scelta a prezzo facile e non è una scelta indolore. Per pronunciare il sì della fede, il sì del discepolato, il sì al regno di Dio, occorre pronunciare dei no. E sono no che toccano fibre molto sensibili della nostra vita. E dunque hanno un caro prezzo per noi. E l'Evangelista Marco, pur nella sobrietà del suo stile narrativo, per cui a volte sembra che faccia dei telegrammi più che narrare delle storie, però non salta questo passaggio. E scrive: ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni. Vedete il no, eh? Il no che riguarda la loro vita di prima, che riguarda cose, che riguarda persone, che riguarda ambienti. Ecco, per dire il sì del discepolato, ripeto, ci sono dei no da pronunciare. Non sono dei sì che nascono da sé. Non hanno un processo, una dinamica, per così dire, meccanica o naturalistica. Sono vicende di fedeltà, sono vicende di scelta. E ogni scelta segna anche delle esclusioni. Ogni sì serio nella vita comporta dei no. Allora io credo che ciascuno di noi debba chiedersi quali sono le barche, i garzoni e il padre che io devo lasciare. E al di là delle figure che possono sembrare anche affettivamente cariche e improprie, però deve chiedersi quali sono le logiche di vita da cui mi devo allontanare. Quali sono, per così dire, le presenze importanti che contano, che piegano il mio tracciato di vita, da cui devo liberarmi perché esso possa prendere un'altra direzione. Essere discepoli ha un prezzo, ed è un prezzo soprattutto nel momento in cui si paga molto alto, perché anche psicologicamente, ma anche spiritualmente, ci sono dei momenti in cui il no sembra essere molto più bello e molto più prezioso del sì che diciamo. E questo è bene non perderlo di vista, perché altrimenti rimaniamo scandalizzati o, come il giovane ricco di cui parlavamo prima, ce ne andiamo tristi, perché non abbiamo saputo pronunciare quei no che sono implicati dal sì della sequela. L'ultima cosa che aggiungo, ripeto, lo seguirono. Ecco, torna il verbo caratteristico della sequela, il verbo caratteristico del discepolo, che è un andare dietro a lui per giungere, per arrivare a vivere di lui, ma vorrei richiamare la vostra attenzione su quel pronome, lo seguirono. La sequela cristiana, il cammino del discepolo, io discepolo, voi avete intitolato così il corso di esercizi, io non sono discepolo di qualcosa, nessuno è discepolo di qualcosa. Non si diventa cristianamente discepoli di una disciplina, di una ideologia, di una teoria, di una filosofia, di quello che voi volete. Il discepolato cristiano è un discepolato rivolto alla persona di Gesù. Ci si rende discepoli di Gesù persona. Una vita, la mia vita, segue una vita, la sua vita. Una persona segue lui persona. Allora diventa estremamente importante anche nei nostri percorsi formativi, percorsi educativi, portare i ragazzi, portare le persone a fare l'esperienza di Gesù persona, a vivere l'esperienza dell'incontro personale con lui, perché altrimenti ci si innamora dei vestiti, ma i vestiti si cambiano, i vestiti si gettano, i vestiti si sporcano, i vestiti si logorano. Il discepolato, il diventare discepoli, è sulla persona di Gesù, perché tutto il resto che non è la sua persona vale meno della mia persona. Allora ci sarebbe un momento nella vita in cui mi accorgerei di essermi buttato via, di essermi sprecato, di essermi sciupato. Lo seguirò. Si segue la persona di Gesù e con la persona di Gesù inizia tutto quel dinamismo di ascolto, di amicizia, di confidenza, di rapporto. È possibile quel dinamismo che è il fuoco stesso del discepolato e che è l'amore, ma solo con la persona di Gesù. Solo con lui è possibile cominciare a seguirlo, a vivere con lui, come dicevamo prima, per vivere di lui. E questo è il contenuto proprio dell'ultimo verbo con il quale ci lasciamo, il verbo seguire. Lo seguirono.